Siamo?
Ok.
Allora.
Dunque, buongiorno a tutti. Intanto vi ringrazio perché diciamo che introduciamo un argomento che è leggermente verticale nello sviluppo di applicazioni, quindi vi ringrazio per essere, diciamo così, a questo seminario che riguarda soprattutto le persone che si occupano di progettare le applicazioni per, diciamo, anche per le pubbliche amministrazioni, ma comunque in generale. Come abbiamo visto con Roberto, per le pubbliche amministrazioni è un obbligo di legge, ma è comunque un'opportunità di business anche per tutto il resto del mercato. Allora, come diceva anche il mio collega Roberto, siamo di International Web Association, e quindi un'organizzazione che si occupa della diffusione dei temi del digitale, soprattutto per quanto riguarda la parte internet. E io sono. Aspettate, non riesco ad andare avanti con le slide, forse è bene che mi aiuta. Ok. Mi occupo a vario titolo di cose di accessibilità. Adesso però vorrei anche andare avanti rispetto a queste due slide che mi presentano, perché tanto, diciamo così, non sono determinanti. Ok, possiamo andare avanti, grazie, perché tanto non funziona. Ok, andiamo avanti ancora. Ok, allora una piccola overview di quello che vedremo in questo seminario. Praticamente andremo a capire di che cosa si parla quando parliamo di UI Area, e cioè di come si sviluppano applicazioni che sono accessibili anche quando sono sviluppate attraverso una tecnica abbastanza, diciamo così, nuova, tra virgolette. Andiamo avanti, grazie. Innanzitutto, in queste slide troverete anche delle porzioni di codice che non sono dei codici da prendere, copiare e incollare in uno script, ma sono solamente una indicazione per dire, per raccontare meglio l'argomento di cui stiamo parlando. Allora, vi dico subito che anche questa presentazione, vi faccio un piccolo tipo outing, diciamo così, no? Per dire, parleremo di condizioni in cui si trova un utente in un certo momento. Per esempio, in questo momento, per me che sono abituato a presentare delle slide con il controllo completo della mia presentazione, sono in una condizione non ottimale, perché per esempio non posso controllare il tempo che è trascorso, non posso controllare quante slide ho a disposizione, non posso controllare qual è la prossima slide, e quindi la mia presentazione potrebbe essere influenzata da questo tipo di problematiche. Quindi in questo momento io sono un utente a cui mancano alcune caratteristiche per me fondamentali, ma che per altri relatori magari possono essere assolutamente secondarie. Quindi in pratica questa presentazione potrebbe finire mezz'ora prima, o potrei sforare di mezz'ora, perché per esempio non ho un timing rispetto a quello che mi sono prefissato. Andiamo avanti, grazie. Allora, un overview sull'accessibilità, ma molto rapida, perché già ne ha parlato Roberto, e poi potete trovare informazioni dovunque volete, ma per focalizzare solamente qualche aspetto che ritengo supplementare. Andiamo avanti. Dunque, innanzitutto che l'accessibilità non è una caratteristica che riguarda il codice, lo sviluppo, riguarda soprattutto è una qualità dello sviluppo digitale. Quindi non è una roba che riguarda gli sviluppatori, anche se oggi vedremo cose che riguardano fondamentalmente chi sviluppa, ma se non siete sviluppatori, e vi do di chiedere chi è sviluppatore, chi non è, non fa niente, diciamo che comunque è una caratteristica che riguarda la complessità dello sviluppo e che diventa imprescindibile per chi ha una disabilità, ma importante per tutte le altre persone. Andiamo avanti, grazie. Ecco. Quindi, quali sono i processi nello sviluppo di un'applicazione che sono coinvolti nel mondo dell'accessibilità? E sono tutti, io ne ho messi forse alcuni, cioè chi si deve occupare di progettare progettare, di fare un design, di fare lo sviluppo, di verificare un'applicazione, ma anche del supporto successivo alla messa in produzione, tutte queste persone, tutte queste figure professionali dovrebbero avere contezza di quello di cui stiamo parlando, cioè dell'accessibilità. Andiamo avanti. Come diceva Roberto, ma qui saltiamo, lo diceva anche Tim Berners-Lee quando ha pensato di creare internet, che lo pensava già accessibile, non anche, attenzione alle parole scritte, non dice anche per i disabili, ma indipendentemente dalla disabilità, che è un concetto più profondo e molto importante. Andiamo avanti. Quindi, a chi si rivolge l'accessibilità? Non si rivolge solamente alle persone con disabilità, si rivolge a tutte le persone, perché qualunque persona in un certo momento può aver bisogno di un supporto che in altri contesti magari può non avere. Come vi dicevo prima, io stesso quando faccio le mie presentazioni ho dei supporti che oggi non ho, per dire. Quindi normalmente non ho bisogno di qualcosa di supplementare, oggi ne avrei bisogno. Andiamo avanti. L'altra cosa importante, perché mi viene chiesta spesso, l'accessibilità non è una questione di bollini e di loghi, cioè se sono esposti dei loghi, ho messo questi un po' più moderni e fighi di HTML5 e di CSS, ma non è questione di codice, ok? È una questione di avere un bollino, vedremo poi anche perché. Avanti ancora, grazie. C'è un'altra cosa che deve essere un pochino, diciamo così, sfatata, no? Perché molto spesso si pensa che il controllo per l'accessibilità sia legato a utilizzare l'applicazione attraverso uno screen reader, perché c'è questo stereotipo antico ormai, cioè disabilità uguale non vedente. Anzi, sono tre cose che ci vengono in mente. Un non vedente, un disabile motorio molto grave ovviamente e una disabilità psichica molto grave. Dopodiché tutto il resto viene, diciamo così, dimenticato. E ho sentito molti colleghi, anche molte persone che mi parlano di accessibilità, dire sì, ma è accessibile perché l'ho fatto controllare a un mio amico con lo screen reader. Questo può essere interessante, ma non esattamente così, perché, come è scritto nella slide, alcune piattaforme che possono essere utilizzate con lo screen reader possono essere anche del tutto inaccessibili, anche se utilizzabili con lo screen reader. Andiamo avanti. Allora, single page application, cosa significa? Non so se siete, diciamo, se non siete sviluppatori, forse non avete avuto contezza di questa roba. Se avete un'idea di come si sviluppano le applicazioni oggi, un po' lo sapete. Significa che, andiamo avanti, grazie, vi ho tratto la definizione da Wikipedia che mi è sembrata anche abbastanza calzante, significa che non sviluppo un'applicazione attraverso una metodologia classica, cioè ad ogni click corrisponde un refresh della pagina e quindi mi si carica una pagina nuova. Significa che chi sviluppa mi presenta un'applicazione in un'unica pagina, appunto da cui il nome single page application, unica pagina, e la mia applicazione, attraverso varie cose, si aggiornerà pezzettino per pezzettino all'interno dello stesso ambiente. Vedremo che questo determina un cambio di paradigma molto importante in ambito di accessibilità. Prossima slide. Ecco, qui vi ho fatto, vi ho messo anche un'immagine di quello che può significare. Chi sviluppa crea l'ambiente, come nel caso della prima immagine, e poi quando c'è l'azione dell'utente, lo sviluppatore determina un'azione che va ad aggiornare solamente una piccola porzione di pagina. Quindi di fatto il reload automatico della pagina nella sua complessività non avviene più. Andiamo avanti. Come si fanno queste cose? Perché sono diventate così, diciamo, diffuse queste tecniche? Vabbè, diciamo, c'è una un prerequisito, e cioè gli strumenti che si possono utilizzare per creare le single page privilege sono Angular e React. Come vedete, chi le ha create già dice che sono di larga diffusione, perché sono state create da Google, nell'ambiente Google, nell'ambiente Facebook. Quindi è ovvio che non c'è stato un problema di, diciamo così, diffusione della conoscenza su questi temi. L'altra motivazione è più tecnica, diciamo così, meno commerciale, tra virgolette, è perché se genero un'applicazione in questo modo, l'utente avrà l'impressione che la mia applicazione è molto veloce, perché in realtà non mi sta trasmettendo server, browser, un pacchetto di informazioni ogni volta che c'è un click, ma ogni volta l'accesso lato server è definito da un pezzettino di, diciamo così, lasciamo perdere la cosa, non ci interessa, da un pezzettino di qualcosa che va a richiedere solamente quel pezzettino di informazione, che mi viene poi aggiornata, come dicevamo prima, in quell'angolino preciso della mia applicazione. Questo, a dire il vero, gli sviluppatori mi confermeranno che ci si porta con sé anche delle problematiche non del tutto secondarie, cioè di pagine che hanno difficoltà a fare un refresh completo, perché magari questa asincronia fra la pagina in sé e i vari pezzettini può determinare porzioni di cache che rimangono nel browser e che quindi l'utente magari pensa di aver fatto un click, in realtà non l'ha fatto, non se ne rende neanche conto, e quindi può generare delle problematiche. Ma questa è una cosa che oggi non ci interessa, ne parleremo magari altre volte. Andiamo avanti. Quindi, per introdurre il concetto di cui vogliamo parlare oggi, dobbiamo vedere due standard di riferimento particolari. Uno è notissimo, che si chiama HTML5, che credo tutti sappiano che ormai i siti internet sono sviluppati in questo standard, anche perché è uno standard definito dal W3C ormai in via definitiva dal 2014, quindi ormai credo che la maggior parte delle applicazioni siano HTML5, e dobbiamo però introdurre il concetto di WYARIA. Andiamo avanti. Quindi HTML5, vediamo un attimo di cosa stiamo parlando. Rispetto alle vecchie modalità con cui sviluppavamo le applicazioni, HTML5 introduce una cosa molto importante, e cioè aggiunge un valore semantico maggiore ai contenuti. Ora, il discorso è ampio, io vi ho riportato solamente 4-5 cose fondamentali introdotte da HTML5 che ci fanno però capire di cosa stiamo parlando. Queste sono i tag HTML che vanno a definire in modo semantico le porzioni di pagina. Andiamo avanti con la prossima slide, che è più ampia. Ecco, riconoscerete più o meno uno schema tipico di un sito internet. Per fare le cose brevi ne ho messo solamente uno, magari ora è più noto quello dove il menu di navigazione non è nella barra destra ma è in alto sotto il leader, ma si tratta solamente di spostare un oggetto. Però questi elementi non sono più definiti con degli oggetti, diciamo, senza semantica. Se siete sviluppatori conoscerete sicuramente i div, ma sono definiti degli oggetti che hanno una semantica ben precisa. In questo caso vediamo l'intestazione, la navigazione, main, cioè il corpo centrale della pagina, il footer, cioè tutto l'elemento che sta al piede di pagina, e il concetto di aside, cioè contenuti che sono secondari, correlati però alla pagina che si sta vedendo, anche se secondari. L'esempio di aside può essere: se sto vedendo il sito di un prodotto, per l'acquisto di un prodotto, in aside magari posso mettere prodotti alternativi o prodotti, diciamo così, supplementari suggeriti. Non fanno parte del contesto, ma sono in qualche modo correlati. Cosa ho fatto in questo caso? Ho aggiunto semantica. Vediamo se la prossima slide mi ricorderà se Ok, sì. Quindi che cosa ho aggiunto? Ho aggiunto un qualcosa che gli aiuterà lo screen reader, cioè lo strumento che utilizza, per esempio, una persona con disabilità visiva, a riconoscere queste porzioni. Quindi se voglio andare a vedere il footer, perché vi ricordo una cosa, per esempio, no? Navigazione ormai consueta. Se vado su un sito e cerco il telefono di quell'organizzazione, dove vado? Cerco in giro per il mondo, nelle pagine interne? No, vado nel footer che più o meno il telefono c'è. Se non altro c'è l'email, se non altro c'è il link che mi dice contatti. E questo è quasi certo. Quindi, se io ho una disabilità visiva e non ci fosse questo elemento footer che mi dice qual è il footer, sarei costretto a leggermi tutta la pagina alla ricerca di un telefono. Ok? Invece, non do semantica al telefono, do semantica a un oggetto che è il footer, che magari dentro lo sviluppatore mi ha messo il telefono. E questo è un grande vantaggio. Questo è come quando in un libro digitale si fa una scansione rapida dei capitoli. Per le persone che hanno, diciamo, una disabilità visiva, se i titoli sono scritti in un formato accessibile, quindi hanno una semantica di titolo, anche chi arriva con uno screen reader può farsi una scansione veloce dei capitoli del libro. Altrimenti, per sapere di cosa parla, dovrebbe leggersi tutte le pagine del libro, e quindi mi sembra un po' scomodo. Ok, siamo andati avanti, credo che è la successiva di uno. Ok, benissimo. Allora, HTML5 già fornisce la possibilità in sé di dare all'utente un messaggio di stato, cioè in che stato si sta trovando questa applicazione. Io utilizzerò oggi il termine di applicazione come sinonimo anche di sito internet, non è un problema, anche perché ormai i siti internet sono delle applicazioni web, perché raramente troviamo dei siti, diciamo, standard, solo HTML, monolitici, che non hanno interazioni varie, no? È un po' il web moderno, è fatto così. Quindi, già in HTML5 io ho delle modalità per fornire delle informazioni di stato all'utente. Per esempio, nel meta elemento title, io posso fornire all'utente la condizione in cui si trova. Lì, per esempio, è simulato un momento in cui l'utente sta facendo un percorso a step. In questo caso, step 2 di 4 inserisce, è simulato un esempio di un percorso di acquisto di un negozio che vende scarpe. Sono dallo step 2 di 4. Lo posso fornire questo elemento già nel titolo, in modo che tutti quanti possano capire, e anche lo screen reader, che mi sto trovando nel secondo step di un processo completo composto di 4. Nel secondo esempio è quello classico di una etichetta. Ora, anche se non conoscete HTML, però potete sicuramente prendere consapevolezza, ve lo racconto io, di quello di cui stiamo parlando. In questo caso ho io una etichetta che mi dice: seleziona questa scelta per accettare. Tipica cosa, per esempio, della accetta la privacy, oppure accetta le condizioni d'uso, accetta le condizioni del trasporto, per esempio sto comprando un biglietto del treno. Senza quello accetta, il mio processo digitale non può andare a buon fine. Quindi questo vuol dire che sto creando una barriera digitale molto importante, perché sto mettendo dietro questo elemento una accettazione o meno di una qualche cosa. HTML5 mi permette di descriverlo in questo modo, ma anzi, questo è un elemento di HTML1, nel senso che da sempre esiste questo elemento label e il relativo input. L'input checkbox sarebbe la casella di spunta, okay? Quando c'è la classica casella di spunta delle applicazioni. Grazie. Allora, abbiamo fatto brevemente HTML5. Vediamo, ma noi abbiamo detto che stiamo parlando di WhyArea. Che cos'è WhyArea? Grazie. Allora, è innanzitutto una specifica tecnica stabile del V3C. Ok? Andiamo avanti. Ha degli obiettivi ben precisi. Ora sono qui elencati, ma fondamentalmente ha l'obiettivo di fornire più semantica, quindi più accessibilità alla struttura, all'architettura sviluppata in HTML5. Scusate, un attimo indietro che è importante. Indietro, grazie. No, stiamo andando avanti, indietro, ho detto grazie. Ok, l'ultimo item però, prima l'abbiamo un po' saltato, invece volevo un attimo raccontarvelo, perché ho scritto garantisce interoperabilità. Poi ho aggiunto qui in questo caso con le tecnologie assistive, ma attenzione, non solamente con le tecnologie assistive, perché come si diceva una volta nelle formazioni, per esempio lo spider che va a fare la scansione siti internet di Google, una volta si diceva è il più grande cieco del mondo, perché in pratica non è una persona reale, è uno strumento digitale che va a fare scouting della rete e va a catalogare informazioni. Se io fornisco semantica anche a lui, sicuramente farò in modo che la catalogazione del mio sito sarà più efficiente anche per Google. Grazie. Quindi qual è questa semantica che si va ad aggiungere? Si vanno ad aggiungere, per esempio, dei ruoli specifici. In questo caso, per esempio, abbiamo visto che nel sviluppo HTML un menu di navigazione viene indicato con un tag preciso che è nav, cioè navigation. Gli elementi dentro, non l'abbiamo visti per semplicità, no? Sono elementi di navigazione. Dentro, per esempio, c'è un menu composto da 4-5 elementi. Molto spesso gli sviluppatori, in base all'azione che l'utente ha fatto nelle pagine precedenti o nei flussi precedenti, possono decidere di aggiungere o togliere degli elementi di menu. E quindi magari risulta necessario specificare che quell'elemento è un elemento di menu, quindi quella LI che sarebbe semplicemente un elenco puntato, l'elenco puntato è quello che usate anche su Word, tipo la ricetta per fare la pasta con il pomodoro, pasta, pomodoro, basilico, mozzarella, elenco puntato. Io sto fornendo una semantica a quell'elemento LI, gli sto dicendo che è un item, un elemento del menu in cui è inserito. Quindi ho aggiunto una semantica. Grazie. Altra cosa. Molto spesso nei processi, per esempio, troviamo i classici bottoni. Aggiungi al carrello, vai avanti, accetta questo. Si fa con un elemento di tipo button. Button, quindi è un bottone. Io normalmente trovo scritto acquista, ma acquista che cosa? Posso aggiungere un'etichetta che si chiama area label, acquista la pizza rossa. Perché? Perché magari l'utente precedentemente ha visto una serie di pizze, bianca, rossa, con le olive, con la mozzarella, poi ha deciso di cliccare un pulsante, ma per esempio l'utente vedente può avere il contesto, perché mentre sta cercando di cliccare quel bottone può vedere che comunque sopra c'è la foto della pizza rossa. Mentre invece, immaginate questo scenario, io sono un utente con screen reader, il sito mi dice ok, stai vedendo una pizza rossa, ok, poi mi dice la pizza rossa è disponibile in 4 formati, da un chilo, da mezzo chilo, da 700 grammi. La pizza rossa è composta da pizza, farina, ingrediente, poi è composta da... Poi mi dice, se te la spedisco... Alla fine mi ha dato talmente tante informazioni che quando arrivo al pulsante acquista, acquista che? Mi sono anche dimenticato, perché chi ha sviluppato magari si è creato un ambiente che visivamente è chiaro, ma arriva nella logica dello sviluppo dopo decine di informazioni. Posso aggiungere questo elemento semantico e dire: guarda che stai acquistando la pizza rossa, come ti ho detto 20 stringhe fa. Altra cosa notissima, gli accordion sono quelle strutture a panino, a fisarmonica, che cliccate e si apre. Qui c'è un esempio, no? Clicchi la parte azzurra e si apre. Se clicchi il secondo item, si chiude la parte prima e si apre quella dopo. Andiamo avanti. Questo è il codice non semantico con cui uno sviluppatore potrebbe creare un accordion. Che cosa mi dice? Ma guardate, non c'è bisogno da capire niente. Niente di che, c'è un bottone che mi dice che è collassabile quell'oggetto e sotto c'è l'oggetto che si apre o si chiude. Fine. Perché funziona? Perché lo sviluppatore intercetta i click attraverso JavaScript e quindi comanda a quei blocchi di essere visibili oppure non visibili. È molto semplice. Come faccio ad aggiungere semantica? Semplicemente aggiungendo delle porzioni di why area. In questo caso al bottone gli sto dicendo che è area expanded true, cioè vuol dire che il contenuto di quel bottone è già aperto. Ma quale contenuto? Area controls collapse 1, cioè id collapse 1. Quindi ho aggiunto una semantica reale. Quando sono poi dentro il contenuto, gli sto dicendo che l'area label by ID è riferito a tutto questo esempio. Quindi ho aggiunto del contenuto semantico a un oggetto che di semantica non ce l'ha, perché è creato con delle strutture che non hanno semantica. Non sono titoli, non sono liste, non sono oggetti HTML con una consistenza. L'ho aggiunta semplicemente aggiungendo why area. Grazie. Quindi, quando trasportiamo questo concetto nelle single page application, che cosa esce fuori? Grazie. Allora, vi devo fornire un prerequisito molto importante. È molto importante proprio mentre parliamo di why area. E cioè, piuttosto che avere una scarsa e pessima why area, è meglio non mettere why area. Questo si diceva quando why area era nato e o si stava elaborando, e si diceva perché vado ad aggiungere semantica a un qualcosa che di semantica c'è già. Quindi deve essere un aiuto, e un aiuto deve essere un aiuto. Come si dice nei gerghi, non so in quale parte d'Italia, ma insomma si dice, non ti posso aiutare in discesa, ti devo aiutare in salita. Quindi, se il supporto che mi dai è scarso o addirittura sbagliato, è meglio non avere un supporto. Questo però, se parliamo di single page application, è un paradigma che va smantellato. Perché abbiamo detto che se io sto creando un'applicazione che non ha più l'accesso al paradigma precedente, e cioè ad ogni interazione c'è il refresh della pagina e quindi rifornisco all'utente l'ambiente giusto che deve percepire, vuol dire che se non aggiungo why area, la mia applicazione sarà drasticamente e irrimediabilmente non accessibile. E come ricordava prima Roberto Scano, prima di me, questo significa dover riprogettare dall'inizio molte parti dell'applicazione. E questo può diventare un onere costoso, può diventare un problema legale, perché abbiamo detto che la legge che inaccessibilità in Italia, abbiamo una legge, può diventare un problema commerciale. Per esempio, conosco, anzi noi forniamo supporto a pubbliche amministrazioni ma anche a aziende private, se io ho un prodotto che non è accessibile e magari il mio mercato si rivolge a persone che ne hanno bisogno, quel mercato mi dirà: caro mio fornitore, vado da un'altra parte. Quindi l'altro concetto fondamentale è che Wayaria fornisce una promessa all'utente e le promesse vanno mantenute. Di solito quando faccio seminari di accessibilità faccio un esperimento in platea, cioè faccio vedere un calcolo da fare a mente e poi dico e vi do 5 secondi per fare il calcolo. Quando sono trascorsi 5 secondi, chissà quant'è il risultato, alza la mano e chiederò a chi alza la mano il risultato. Faccio partire la slide, passano 5 secondi, poi che cosa succede? Che innanzitutto il calcolo non è semplice, però è, lo metto sempre un numero, che qualcuno ci riesce sempre. Quindi qualcuno, di solito non più del 10-20% delle persone, alza la mano e io chiederò quanto viene a chi non l'ha alzata, creando una sensazione di disagio e di preoccupazione. Dice: ma come, l'ha chiesto a me e non ho alzato la mano? Anzi, non so proprio quanto viene, perché noi stiamo facendo una promessa che va mantenuta. Esempio: con Wayaria si possono anche sovrascrivere i comportamenti di oggetti che semantica non ce l'hanno. Esempio: un bottone, un pulsante, è un pulsante. Quindi se un pulsante è scritto acquista, io mi aspetto che faccia acquista. Quando lo sviluppatore che cosa fa? Mi dice che un div, che è un elemento senza semantica, ha ruolo di pulsante, poi mi aspetto che effettivamente faccia l'acquisto, non che faccia un'altra roba. Perché questo può succedere? Può succedere perché, per esempio, l'applicazione è dinamica e l'applicazione si porta dentro un pulsante che di solito fa quell'azione, ma in quel contesto non la fa, ne fa un'altra. Quindi è ovvio che questo paradigma, che Wayaria è una promessa, deve essere punto centrale di chi sviluppa applicazioni. Se prometto una cosa, quella cosa si deve avverare. Quindi il ruolo che abbiamo già visto un po' prima diventa una cosa fondamentale. Esempio: quando definisco che un oggetto ha come ruolo un messaggio, un avvertimento, io devo poi mantenere quella promessa. Devo darla e devo mantenerla. Se avete, diciamo, un attimo idea di come si sviluppano applicazioni, pensate all'intercettazione degli errori. Metto un form, dico: metti la tua email, faccio invio, magari mi sono dimenticato di mettere .it, io intercetto l'errore, ti dico: attenzione, c'è un errore. Ma come te lo dico? In modo, come dicono alcuni colleghi che mi fanno un po' rabbrividire ogni volta che lo sento dire, in modo visual. Allora, il visual developer oppure visual design, a me fa un po' impressione questa cosa, perché vuol dire che mi sto già sintonizzando, cioè se è usato in un contesto giusto, ok, va bene, ma se lo uso in maniera impropria vuol dire che sto già pensando che io sto pensando all'aspetto visivo, non ai processi, non alle funzionalità, ma a ciò che si vede, il che già potrei partire col piede sbagliato. Quindi il messaggio d'errore lo intercetto e lo mostro in un div di ruolo alert. Perché è fondamentale questo? Innanzitutto, semanticamente nell'applicazione io ho ben strutturate le cose. Se per esempio mi viene in mente che quel ruolo alert, lo utilizzo in 75 punti dell'applicazione, già mi viene in mente che possibile che metto alert qui, che cosa sto facendo? Cioè, è un puzzle, cioè, mi viene già in mente che forse non va bene. Mi viene già in mente una regola di accessibilità, raggruppare gli errori in un solo posto. Questa è la domanda che viene posta spesso nelle formazioni. Ma è giusto che dico che do l'errore in linea nel form? Quindi un form composto di 20 elementi, in ogni punto ti dico dov'è l'errore. Già ve lo dice questo. È giusto? Forse. Forse è giusto riepilogare gli errori in un solo punto di alert. D'altra parte, quando vi arriva un'email in una piattaforma qualunque, non vi sbucano gli alert per ogni email in tutta l'applicazione. Di solito c'è un badge che si accende e dice è arrivata un'email. Sono arrivate 16 email. Non avete 16 alert. Okay. Con un ulteriore elemento semantico che si chiama Area Live, posso fornire all'utente un'informazione importantissima in tempo reale. Per esempio, se ammettiamo che ho costruito una pagina che mi ricorda, che mi traccia un treno e mi dice se è in orario. La pagina è statica, l'utente la apre, si mette lì, la guarda e vede se è in orario. Oppure, facciamola più bella, seguo una partita e c'è il risultato che cambia in tempo reale. Giustamente lo sviluppatore mi dirà non devi aggiornare la pagina, quando ci sarà il cambio di risultato te la aggiorno io, tu non devi fare nulla. Se non do questo elemento area live, cioè una porzione di pagina è live, quindi quello che c'è là dentro cambierà. Che cosa succede a questo punto? Che anche lo screen reader si comporterà come vuole l'utente, cioè gli ricorderà che il risultato è cambiato. Come vedete, ho aggiunto un elemento di una semantica molto forte. Quindi questo, diciamo, questo standard aria cosa introduce? Introduce tre concetti fondamentali, non c'è bisogno di pensare chissà che cosa, che sono ruolo, stato e proprietà. Vediamolo in attimo. Il ruolo l'abbiamo già visto. Per ogni elemento io posso definire un ruolo, anche se è supplementare rispetto a quello definito in HTML5. Prossimo. Quelle che abbiamo visto sono le proprietà. Quindi all'interno di un elemento che ha un ruolo di natura, perché un pulsante è un pulsante, io aggiungo un'etichetta, per esempio. Quell'etichetta è una proprietà, perché è una proprietà intrinseca di quel tipo di oggetto. E poi abbiamo gli stati, che non sono altro che delle proprietà, ma particolari. Particolari perché forniscono uno stato di un oggetto, che può essere in un modo oppure in un altro, per esempio. Qui l'esempio è su un oggetto che può essere disattivato, sì oppure no, per dire posso tenere disattivato un pulsante fino a quando non succede una cosa in una maschera precedente. Grazie. Allora, vediamo due casi d'uso di YAria. Grazie. Allora, tipico elemento molto importante nella navigazione, quello delle briciole di pane, che dice all'utente, caro utente, sei qui. Come si fa quello? Normalmente si fa con una lista. Sei in home page, corsi, corso di inglese. Quindi è una lista semplicemente. Esattamente come lista della spesa, parmigiano, pasta, pane. Che cosa c'è di diverso? C'è di diverso che una lista è una lista, è nel contesto in cui la trovo. La briciola di pane, la breadcrumb, invece, è un elemento che ha una sua semantica, perché serve a tutta la piattaforma per definire un punto preciso in cui si trova l'utente. Infatti, esiste un area label che io posso aggiungere a un elemento di navigazione per dire all'utente: guarda che questa lista, questo menu di navigazione, non è un menu di navigazione normale dove trovo chi siamo, dove siamo, contatti. No, è una breadcrumb, cioè è una lista che mi dice in quale punto dell'albero dei contenuti ti stai trovando. E come faccio a capire in quale punto sto? Aggiungo un elemento di aria che dice aria current, cioè mi dice qual è la pagina attiva in quel momento. Ok, quindi come vedete, anche elementi che sono del tutto senza senso, in realtà possono avere un senso reale. E qui questa applicazione è molto importante. Io vi ho portato due esempi soli perché oggi non possiamo fare un trattato di UI area, sarebbe fuori luogo, è complesso e inutile. Però per dire che un oggetto molto importante che è le briciole di pane possono avere una loro semantica. Prossimo esempio, gli elementi di checkbox. Questo ve l'ho portato perché qui c'è molta confusione quando si fanno gli sviluppi di applicazioni, soprattutto quando la checkbox non è una sola, come nell'esempio che abbiamo fatto prima, tipo accetti le condizioni di vendita? Sì, se la metto, no, se non la metto non posso andare avanti, quindi ok. Molto spesso le checkbox sono legate a un contesto molto complesso. Qui c'è, ho preso un esempio, diciamo, in un tutorial. Molto spesso le checkbox sono a cascata, tipo ne spunti una, puoi spuntarne altre. Una disabilita tutte quante quelle che vengono dopo. Come lo comunico agli utenti semanticamente questo concetto? Lo comunico attraverso della semantica che aggiungo al contesto. Vediamo se ce l'ho. No, non ce l'ho, torniamo indietro. Non vi ho portato l'esempio esplicito di questo esempio perché sarebbe troppo complesso da spiegare. Non è questo. Se siete sviluppatori, trovate internet, robe da fare copia e incolla quanto volete. Però questo è per dire che posso dare a quel checkbox, che non è un checkbox, ma è un ruolo, cioè scusate, è un div il cui ruolo è checkbox. Ok? Quindi in questo caso, perché ve l'ho portato? Per dirvi che perché devo sovrascrivere il comportamento di un oggetto che è nativo in HTML5, cioè la checkbox esiste da sempre, anche qui da HTML1 esiste la checkbox. Quindi perché devo sovrascrivere un div e dirgli che è checkbox quando potevo utilizzare tranquillamente una checkbox? Perché in questo caso non è esattamente una checkbox, è un qualcosa che devo dargli una semantica analoga, ma non esattamente quella. Chiudiamo con un argomento che è molto diciamo sentito e che mi viene chiesto in quasi tutte le formazioni che faccio, e cioè Bootstrap. Allora, Bootstrap è accessibile? Si può rispondere sì. Bootstrap non è accessibile? Si può rispondere lo stesso sì. Vediamo perché. Andiamo avanti. Allora, vi do due note su Bootstrap. Allora, Bootstrap supporta nativamente gli elementi di accessibilità, ma chiunque usa Bootstrap difficilmente è andato in questa pagina dove Bootstrap riepiloga quali sono le sue caratteristiche peculiari di accessibilità. In questa pagina di solito i miei amici sviluppatori non neanche se la guardano, perché sperano di trovare nell'esempio già l'elemento di accessibilità incluso. E questo è un errore. Qual è l'errore? L'errore è che si va a fare un mero copia e incolla senza capire quello che si è fatto. Mi è capitato qualche giorno fa di assistere un collega sviluppatore, anzi io non sono uno sviluppatore, quindi però se mi ci vogliono in questa definizione, un collega che aveva sviluppato una piccola porzione di applicazione perfettamente accessibile, andiamo a testarla, gli fa: oh, però ottimo, mi sembra sviluppata con tutte le norme dell'accessibilità in maniera molto coerente. La risposta è stata: ah beh, perché ho copiato pari pari da Bootstrap. Ok, quindi cosa è successo? Gli è andata bene, perché quello che ha copiato era adattabile all'ambiente in cui l'ha inserito, ma è stato solamente una fortuna. Grazie. Allora, per esempio, perché vi dico che a volte Bootstrap può ingannarvi e farvi pensare che state facendo una cosa accessibile quando in realtà non lo è? Questo è proprio copia e incolla di questo elemento di Bootstrap, cioè una input text, quindi un testo di input, che deve essere confermato da una checkbox. Ok, quindi cosa fa Bootstrap? Dice: siccome non serve la etichetta, una label, perché io ti dico che nell'input box la label te la aggiungo attraverso YAria, aria label. Quindi la label l'ho tolta. Semanticamente questo è corretto, ma dipende che cosa sto facendo. Perché in questo modo posso mantenere integra perfettamente l'accessibilità per gli screen reader, ma posso introdurre un grave problema di accessibilità qualora, per esempio, questo checkbox sia un elemento talmente piccolo che un utente con disabilità motorie fa difficoltà ad accedere a questo click per dire sì, ok, ci metto la spunta. Ma non solo l'utente con disabilità motorie, uno che non la vede, un attimo, perché magari non ci pensi che debba esistere un qualcosa che attiva l'input e quindi continui a cliccare là dentro e magari non funziona, cioè, oddio, non funziona, non posso inserire il testo. O più semplicemente posso avere un mouse che in quel momento non funziona bene e quindi per arrivare là sopra mi sto incartando e alla fine, siccome devo comprare un paio di cuffie inutili, va a finire non le compro più e quindi sto facendo un qualcosa che l'utente provocherà un senso di disagio. Quindi formalmente questo contenuto è, questo è copia e incolla di Bootstrap senza neanche cambiare una virgola. È accessibile? Sì. Calato nel mio contesto può diventare completamente inaccessibile. Ecco perché alla domanda se Bootstrap è accessibile oppure no non si può rispondere in maniera univoca. Allora, nonostante la mia dichiarazione iniziale, cioè che non sarei stato in grado di controllare il tempo per mancanza del suggerimento delle slide che mancano, invece siamo perfettamente in tempo con la scaletta, quindi vi lascio con una considerazione che è abbastanza di base. Dobbiamo introdurre un concetto, un paradigma nuovo, che è identificare le situazioni. Quindi non è sufficiente conoscere a menadito la specifica tecnica. Tipo, io vado a studiarmi le YAria, mi studio a memoria, come si faceva una volta, anche diciamo così, di antichi ricordi scolastici, diciamo senza senso, mi studio a memoria le YAria, così che le so tutte, le applico dove servono. Oppure utilizzo Bootstrap e mi faccio un'esperienza totale su Bootstrap. Questi due elementi non sono sufficienti e forse non sono neanche necessari, perché la norma, se la volete, cioè la specifica tecnica sta lì, ferma, buona, immobile. Lì si cerca quello che serve e si utilizza. Bootstrap sta lì, tranquillo, non c'è bisogno di studiarselo. Se gli accordi o non li usate, non li guardate per mai. Cosa serve? Serve identificare la situazione, serve identificare l'ambiente in cui sto lavorando. Solo così posso recuperare da YAria e da Bootstrap quello che mi serve. Quindi ecco perché, così chiudo con un inciso che ha aperto pure Roberto prima, serve una specifica competenza nello sviluppo di applicazioni. Non ci si può inventare niente, non si può pensare che prendo un tool, siccome quei bravi ragazzi dell'open source sono bravi, fanno, pubblicano e per riutilizzo, quindi chiunque va lì, prende oggetti e sviluppa. Questo crea che cosa? Crea applicazioni inefficienti, di cui gli utenti sono del tutto insoddisfatti, crea problemi di accessibilità e quindi crea, diciamo così, un problema, tra virgolette, sociale, crea un problema economico, perché poi se è un'azienda che è legata all'applicazione avrà dei problemi anche rispetto alla vendita del prodotto, e crea, se è per ultimo ma non ultimo in questo contesto, un fattore, diciamo così, legato alla legge sull'accessibilità, che non viene in questo modo rispettata. Ho chiuso questa roba, veramente, ve lo dicevo, vi ringrazio di essere stati qua, perché è veramente di una verticalità assoluta rispetto al contesto già verticale di accessibilità, perché, come diceva Roberto, è un mondo molto ampio che riguarda la norma, le tecniche. Quando parliamo di UI area parliamo veramente di una cosa molto verticale. Quindi spero che di avervi lasciato almeno qualche elemento di riflessione, e che possiamo fare un po' tutti quello che gli americani chiamano gli evangelist sui temi dello sviluppo accessibile. Grazie a tutti, se qualcuno ha delle domande io sono qua, non vorrei però togliervi il panino. Bene, grazie.